Allora, oggi vediamo che cos'è GNU Linux e perché conviene passare a Linux, come vi ho anticipato. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Alex, sono studente di ingegneria informatica, ho finito di studiare al Fauser come perito informatico e adesso mi occupo di realizzazione di siti internet, di consulenze in ambito informatico e anche di aiutare persone che vogliono avvicinarsi al software libero. Prima di tutto, che cos'è GNU Linux? L'ha detto molto bene Alberto prima, è un'unione di sostanzialmente due progetti in uno solo. Il primo, che è il progetto GNU, che è nato da un'idea di Richard Stallman, che è il fondatore della Free Software Foundation, che ha reso possibile tutto questo, e questo è il logo dello GNU. E poi dal pinguino Linux, fatto da Linus Torvalds. Prima vi ha detto giustamente che Linux è composto sia dai programmi GNU che dal kernel Linux, ma qualcuno di voi si chiederà che cos'è questo kernel, cosa sono questi programmi. Il kernel è la struttura portante del computer, è quel programma che assegna le risorse in ogni determinato momento a uno specifico programma. Senza il kernel il computer di fatto non potrebbe funzionare perché ogni programma vorrebbe avere tutte le risorse per sé e gli altri non potrebbero fare niente. E quindi il kernel Linux è fondamentale, infatti il progetto GNU ne stava sviluppando uno, però Linus Torvalds li ha anticipati con questo suo kernel, che comunque ha rivoluzionato l'informatica perché ha una struttura molto rigida, molto ben documentata e soprattutto molto stabile. Da questo poi andiamo a vedere che cos'è un sistema operativo, che tanti di voi dicono sì, ok, un sistema operativo è quello che ho io sul computer, ma se non ho il sistema operativo cosa posso fare? Di fatto niente, perché senza il sistema operativo il computer è una macchina inanimata, mostrerebbe uno schermo nero e non ci potremmo su fare niente. Il più diffuso sistema operativo, come ben sapete, è Windows. Adesso vediamo principalmente quali sono le sue caratteristiche salienti e poi vediamo quali sono le caratteristiche di Linux. Allora, Windows è un sistema proprietario non modificabile, cioè voi non potete prendere e modificare parti come vi piace, dovete sottostare a quello che Microsoft vi fornisce. Non è redistribuibile perché non potete passarlo a vostri amici o regalarlo a chi volete, perché sennò siete punibili per legge. È concesso in licenza, il che vuol dire che fondamentalmente voi non siete proprietari neanche della copia che avete acquistato. E molto spesso le nuove versioni non sono compatibili con i più vecchi computer, costringendovi spesso a dover comprare nuovi computer e quelli vecchi finiscono nell'immondizia o comunque inquinano l'ambiente. E poi ci sono problemi di sicurezza che sono degni di nota, perché tra virus, cavalli di Troia, spesso ci si ritrova più tempo a dover pulire il computer, preoccuparsi del suo stato di salute, che non lavorarci veramente. Però qualcuno di voi dirà, vabbè, se tolgo Windows poi come faccio a usare il computer? Chi mi garantisce che l'alternativa sia altrettanto valida? Quindi qualcuno magari penserà, no, alternativa, se metto un altro sistema operativo posso buttare il computer perché non posso fare tutte le cose che faccio di solito con Windows. Invece no, l'alternativa c'è, esiste, funziona e soprattutto non costa niente. Ed è Linux. E le caratteristiche di Linux sono che innanzitutto è un sistema libero. Cioè, ognuno può sapere come funziona, ognuno può studiarlo, può vedere come modificarlo, come migliorarlo, e questo va a vantaggio di tutta la comunità, non solo del singolo. Poi lo potete modificare a piacere, non vi piace un suo aspetto, non vi piace come funziona, potete fare quello che volete, insomma, non vi piace l'interfaccia grafica, la potete anche rendere uguale a Windows. Quindi potete avere anche un computer che va con Linux, ma essendo in tutto e per tutto graficamente uguale a Windows. Poi potete redistribuirlo e regalarlo alla gente, magari avete fatto una vostra versione, volete passarlo a vostri amici, parenti, potete farlo liberamente, anzi siete incoraggiati a farlo. E soprattutto non c'è nessuna licenza proprietaria. Come ha detto Alberto prima, si basa tutto quanto sulla licenza GNU GPL, che è una licenza che fornisce le libertà fondamentali per garantire il software libero, ovvero quelle che ho citato prima. E soprattutto le nuove versioni sono compatibili anche con i vecchi computer, quindi non diventano materiale inquinante quelli che non usate più, potete ridargli nuova vita e potete utilizzarli lo stesso per fare le operazioni che avete sempre fatto col computer. Chiaramente non potete usare il vecchio computer per l'ultimo gioco che è uscito negli ultimi mesi, però per navigare in internet, per redigere documenti, la posta elettronica, non avete nessun problema. E soprattutto non ci sono virus. Ogni operazione che fate sul sistema richiede la vostra autorizzazione. Quando dovete installare un programma, quando dovete modificare un parametro di sistema, nessuno può dall'esterno modificare il vostro computer se voi non gli date il permesso. E soprattutto non avete bisogno di programmi antivirus. E poi ci sono aggiornamenti costanti e gratuiti, perché infatti quasi tutti gli standard internazionali sono supportati a distanza di poche settimane dalla loro pubblicazione su Linux. Alcuni impiegano più tempo, altri comunque nel giro di massimo qualche mese riescono a giungere su tutte le piattaforme di Linux. Quindi sarete sempre aggiornati al passo coi tempi. Come qualcuno di voi forse saprà, ma non lo do per scontato, infatti adesso ve lo dico, e siccome il mondo Linux è un mondo aperto, ovviamente ciascuno è stato libero di creare la sua versione. Ci sono migliaia di versioni. Uno dice, ma io voglio vedere un po' un Linux che funziona, che può fare al caso mio, ma quale devo scegliere? Cioè, magari qualcuno si trova disorientato davanti alla scelta, perché avendo così tante opzioni tra cui scegliere, spesso è difficile. Adesso vi do delle indicazioni utili. Ci sono varie versioni, ci sono alcune che sono fatte per gli utenti principianti, altri per gli intermedi, altri per gli avanzati, altri ancora che assolvono le funzioni di supercomputer e comunque funzioni molto avanzate che spesso noi non dovremo mai utilizzare. Tra le più semplici che si usano in ambito sia di lavoro che a casa ci sono Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS, OpenSUSE e Fedora. Ubuntu è quella che forse conoscete meglio di tutti, perché è quella che negli ultimi anni ha dato davvero un impulso di sviluppo a tutto l'ambiente Linux. Poi c'è Linux Mint, che è una opera derivata da Ubuntu, ed è una versione che apporta alcune migliorie, alcune cose che secondo gli sviluppatori in Ubuntu non c'erano. Zorin OS è una versione relativamente recente che assomiglia in alcune funzionalità molto a Windows 7 e è fatto apposta per chi proprio vuole iniziare da un livello molto base a cercare di capire come funziona il mondo Linux. Poi ci sono i progetti Fedora e OpenSUSE che sono molto più indietro nel tempo come data di fondazione. Infatti il progetto Fedora è addirittura degli anni 90 e si è evoluto al passo coi tempi, anche oggi ha un'interfaccia molto semplice da utilizzare, però i suoi principi sono diversi da quelli di Ubuntu e delle altre che vi ho citato prima. Infatti si basa soprattutto su alcuni criteri che non pongono in prima linea la utilizzabilità. OpenSUSE è una versione di Linux che ha scatenato parecchie polemiche perché, essendo della Novell, che aveva avuto alcuni battibecchi con Microsoft, è stata poi allontanata, diciamo, come utilizzo da tanti utenti perché reputavano in sostanza questa versione come poco affidabile. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere su questo. E come vi ho detto, la distribuzione che ha riscosso più successo è Ubuntu. Infatti il suo slogan è Linux per esseri umani. Una cosa semplice da utilizzare e anche da gestire. E allora voi mi dite, va bene, prendiamo Linux, prendiamo la versione Ubuntu, però adesso vediamo dei problemi reali. Avete tutti quanti dei documenti, delle presentazioni, dei fogli di calcolo che dovete gestire anche con il nuovo sistema e tutti quasi saranno stati scritti con il software di Microsoft, o meno che non avete già utilizzato OpenOffice o LibreOffice sui vostri sistemi. Comunque, questi formati sono pienamente supportati grazie alla suite d'ufficio LibreOffice, che è compatibile con tutti i formati Office dal 97 fino al 2010, senza nessun problema. Oltre a questo, LibreOffice supporta anche i formati liberi, cioè quelli che sono stati al principio del suo fondamento. Quindi potete usare veramente qualsiasi tipo di estensione di file, potete leggere, modificare tutti i tipi di file testuali, fogli di calcolo e così via. E poi per navigare su internet troviamo tre programmi che ci sono anche su Windows e sono principalmente Firefox, Chrome e Opera. Ce ne sono tanti altri, però non sto a citarli perché fondamentalmente sono tutti derivati da questi tre progetti originari. In particolare in Firefox, Chrome e Opera è possibile importare i vostri segnalibri, i vostri preferiti che avete già su Windows. E per fare questo, sul sito che poi vi citerò, che ho creato apposta per gli utenti che non sono ancora nel mondo Linux, ma vogliono cercare di capire come è fatto e possibilmente entrarci, c'è una videoguida che vi spiega come salvare i vostri segnalibri e come reimportarli poi su Linux. Non sto a spiegarvelo adesso perché non voglio annoiarvi con dettagli tecnici. Due browser che invece non sono supportati sono Internet Explorer e Safari. Qualcuno di voi dirà, accipicchia, qui ci voleva magari uno di questi due. Internet Explorer non è supportato perché Microsoft non ha mai voluto realizzare una versione per Linux e non credo mai lo farà. Però non è una perdita perché questo browser è abbastanza obsoleto. Non viene aggiornato spesso e spesso non è conforme neanche con gli standard del web. Quindi le pagine realizzate con i più moderni standard subiscono molto spesso dei cambiamenti di visualizzazione perché questo browser è poco efficace. E anche Apple ha seguito la strategia di Microsoft e ha deciso di non fare una versione per Linux. Però in questo caso abbiamo un'alternativa che è identica perché sia Safari che Google Chrome utilizzano lo stesso motore grafico per visualizzare le pagine. Quindi in sostanza o se aprite un programma cioè un sito internet con Safari o con Chrome, i risultati sono pressoché identici. E poi andiamo avanti. Tanti di voi avranno gli account sicuramente, almeno uno di questi, per parlare con i vostri amici, cioè MSN Messenger, Google Talk, Yahoo Messenger, Facebook, Twitter e poi ce ne sono anche tanti altri, anche Mirk. Bene, esiste una compatibilità diretta anche per questo tipo di funzionalità su Linux. Ci sono programmi che sono identici come utilizzo, come modo di funzionamento e potete quindi avere tutti i vostri contatti, assolutamente tutte le vostre cronologie che utilizzavate già con Windows Live Messenger, ad esempio. C'è un corrispettivo che si chiama AMSN ed è uguale anche come interfaccia grafica. E poi c'è anche la versione ufficiale di Skype per Linux, quindi chi di voi usa già Skype installa comodamente su Linux la versione e non ha nessun problema, basta inserire i propri dati per accedere e quindi non avete nessun problema di compatibilità. Invece chi è abituato ad utilizzare Outlook o Outlook Express troverà due valide alternative, una delle quali è Mozilla Thunderbird e l'altra alternativa è Evolution. Entrambi i programmi supportano l'importazione dei vostri dati e delle vostre email salvate direttamente da Outlook. Quindi, salvando i vostri dati da Outlook Express o da Outlook, potete reimportarli senza perdere niente. E poi per gli appassionati di fotoritocco ci sono anche alcuni programmi che sono molto validi e completamente gratuiti. Uno dei quali è GIMP, che è un programma di grafica molto potente e che comunque vi permette di fare anche cose abbastanza complicate e trovate molta documentazione su questo su internet, tutta gratuita ovviamente, che vi spiega le cose più disparate. Addirittura ci sono alcuni effetti che è in grado di fare che solo Photoshop è capace di fare su computer. Poi c'è Inkscape per la grafica vettoriale, chi di voi disegna in grafica vettoriale troverà un ottimo supporto con questo programma che legge nativamente i formati SVG che sono tra i più utilizzati tra i grafici e poi un programma molto veloce per fare fotoritocco, Epicasa, è il programma di Google disponibile su tutte le piattaforme. Però qualcuno di voi dirà va bene, ho questi programmi ma io sono un professionista del settore, io uso alcuni programmi che per me sono imprescindibili. Ebbene, c'è una sorpresa. che i professionisti della grafica da poco tempo a questa parte possono usufruire anche di Adobe Photoshop CS5 e di Fireworks CS5 sul proprio computer con Linux. E poi c'è un programma open source che utilizzano anche ad Hollywood e si chiama Blender, ed è un programma davvero molto potente ma anche molto complicato da imparare. Però una volta che avete dimestichezza con questo programma, davvero il limite è solo la vostra creatività. Poi certamente quasi tutti di voi avranno un lettore MP3, un telefono portatile, un cellulare che supporta gli MP3 o comunque la musica. Avrete bisogno di copiare la musica su questo tipo di dispositivi. Su Linux c'è il programma che si chiama Benji Media Player, che permette di sincronizzare appunto questo tipo di dispositivi molto facilmente, ha un'interfaccia molto simile ad iTunes e di fatto è anche compatibile con il programma di Apple, perché potete importare anche la vostra collezione musicale di iTunes direttamente su Benji e sincronizzare il vostro dispositivo Apple direttamente sul vostro computer Linux. Io sincronizzo il mio iPhone direttamente con il mio computer con Linux e non ho bisogno assolutamente di iTunes. Poi per modificare e salvare i filmati spesso ci si ritrova a dover installare programmi che costano anche svariate centinaia di euro e che magari ci servono solo per assolvere delle funzioni abbastanza di base, per fare un montaggio video, per fare qualche effetto e comunque montarlo e inviare tutto quanto magari ai nostri amici. C'è il programma OpenShot, che anche esso è gratuito e lo potete installare su qualsiasi versione di Linux che voi scegliate e vi permette di fare tutto questo assolutamente gratis. Anzi, riuscite anche a caricare i video su YouTube direttamente dal programma. Basta inserire i vostri dati di accesso di YouTube e come per magia il programma caricherà tutto il video che avete editato e che avete modificato direttamente sul vostro account YouTube, senza dover fare null'altro. Poi per ascoltare la musica, i film, per vedere i DVD, ci sono due programmi che io ritengo ottimi, ce ne sono anche molti altri. Alberto prima ha utilizzato un altro ottimo programma che si chiama M-Player, ma di solito chi di voi è abituato a fare semplicemente doppio clic troverà in questi due ottimi amici che sono. Il primo è Totem Media Player, è incluso nativamente in Ubuntu, è estensibile perché si può installare praticamente qualsiasi tipo di plugin per supportare qualsiasi tipo di formato audio-video. E poi c'è l'intramontabile VLC, che ormai penso quasi tutti di voi conoscete, perché c'è sia su Windows, sia su Macintosh, e anche su Linux. Quindi con questi due programmi, davvero, qualsiasi cosa inserite nel vostro computer partirà senza nessun problema. Poi tanti di voi anche scaricheranno da internet, dici ma io uso Emule, come faccio adesso su Linux se voglio scaricare qualcosa? Oppure tante volte ci si trova a dover scaricare magari file torrent, come facciamo con questi file? Ci sono due programmi che assolvono esattamente gli stessi compiti. C'è Emule, che è un clone di Emule per Windows ed è disponibile sia per Linux che per Mac. E poi c'è Transmission, e questo è fornito direttamente dentro Ubuntu, quindi non dovete neanche installarlo perché c'è già. E quando cliccate su un link torrent, parte automaticamente il download, senza dover installare nessun programma. Fa tutto lui. E poi prima parlavamo del piano della sicurezza. Come siamo messi sulla sicurezza di Linux? Siamo a ottimi livelli, devo dire, perché classici problemi derivati dal virus, che quindi ci infettano, navighiamo su un sito, poi ci entra il programma indesiderato, magari entra il cavallo di Troia, e ci troviamo spesso a dover perdere, diciamo, tempo prezioso che potremmo investire in lavoro o altro per dover proprio pulire il computer. Quindi diventiamo servi del computer e non lui nostro fedele segugio, e questo non va bene, perché ci troviamo spesso a dover anche spendere soldi per dover installare almeno un software antivirus, perché se no non possiamo navigare, cioè è da folli andare su un computer e senza avere neanche il sistema di antivirus. E su Linux come facciamo? Diciamo no a tutto questo perché non ci serve. è già tutto fatto in modo tale che non è possibile prendere questo tipo di virus. Quindi voi navigate, fate tutto quello che dovete fare e quando avete finito di lavorare semplicemente spegnete il computer e la successiva volta lo riaccendete e non dovete mai fare null'altro più che questo. Quindi nessun antivirus, nessun tipo di aggiornamenti, di soldi spesi in questo tipo di programmi che quindi ci rallentano anche l'esecuzione del computer. In questo modo abbiamo anche più memoria disponibile per caricare i programmi, per fare altre cose. Ci sono però alcuni programmi che Linux non ha e che ci sono solo su Windows. E quindi se si installa Linux su un computer che noi usiamo per lavoro, gioco forza, dobbiamo avere tutti i programmi che ci servono. Come facciamo per quelli che invece non vanno su Linux, non hanno il corrispettivo? C'è un sistema che si chiama Wine, è una serie di librerie che si possono installare, assolutamente semplice da fare questa cosa. Vi farò vedere, se abbiamo un attimo di tempo, come si fa a fare questa cosa. E possiamo installare i nostri programmi, anche i giochi, quelli che abbiamo su Windows direttamente dal loro disco, su Linux. E questi funzioneranno. C'è un catalogo che si chiama App Database, infatti vi ho messo anche il link sotto, che è appdb.winhq.org. E questo database vi fornisce un'esperienza dei precedenti utenti che hanno provato ad installare il programma che voi volete installare e vi danno suggerimenti utili su come farlo. Magari se non parte al primo avvio basta fare magari un settaggio e parte lo stesso. Ci sono altri invece che purtroppo ancora non riescono a girare su Linux. Bene, arrivati a questo punto dicevo, beh, ma lo voglio provare questo Linux, voglio vedere un po' come funziona, come posso fare. Ci sono molte alternative. Una di quelle che vi consiglio è andare direttamente sul sito di Ubuntu, ubuntu.com, scaricare il disco, masterizzarlo e poi avviare il vostro computer direttamente da questo disco. In questo modo potete vedere come funziona il sistema, senza dover modificare nulla, perché parte direttamente dal disco. Anche riguardo a questa cosa, sul sito che successivamente vi citerò, passare a linux.it, ci sono delle videoguide che vi spiegano sia come scaricare, sia come masterizzare il disco su un sistema Windows. E quindi anche come fare poi per provarlo e come fare per installare Linux, che può essere installato sia a fianco di Windows oppure anche sostituendo l'intero sistema. Una versione che invece ho realizzato in questi giorni si chiama Ubuntu Power. Il suo obiettivo è quello di fornire un sistema già pronto all'utilizzo fin da subito. Include tutti i codec, tutti i programmi che vi ho citato precedentemente, già installati. Quindi non dovete fare altro che scaricare l'immagine del disco di Ubuntu Power, masterizzarlo e quindi quando avviate il disco sia in modalità di prova oppure se decidete di installarlo avete già tutto quello che vi serve. Tutti i codec DVD, tutti i programmi per gestire i vostri dispositivi e tutto quello che vi ho illustrato anche precedentemente. Sotto vi cito i due indirizzi al quale è possibile scaricarlo. Anche questo è distribuito con licenza NewGPL, quindi potete fare quello che volete. Ci sono dei casi in cui queste lezioni che noi teniamo non bastano, perché si trova davanti a problemi reali che necessitano di una soluzione. Ma come fare per il supporto tecnico? Allora ci sono dei siti che fanno questo. Il primo che vi ho citato è passerelinux.it, che contiene videoguide, guide illustrate, recensioni che vi aiutano a muovere i primi passi nel mondo Linux e per chi invece è già avanti, aiutano a perfezionare alcune tecniche. Attualmente il sito è in fase di forte sviluppo e infatti non c'è ancora tutto caricato sopra, ma sul canale YouTube di Passare a Linux ci sono già molte videoguide, tra cui quelle che vi ho citato prima. Poi c'è il sito dell'Istituto Majorana che ha videoguide, lezioni, fatte, devo dire, davvero bene. È un'altra delle città che ospita anche il Linux Day. Cito ovviamente anche i ragazzi del Gallug che sono veramente eccezionali. Se avete qualche problema, chiedete a loro e sarà risolto e state certi che sarà risolto bene. Poi vi segnalo un sito dove ci sono le notizie principali dal mondo di Linux. è strutturato a forma di blog e ogni giorno ci sono varie notizie raccolte che vi spiegano come sta andando avanti il mondo di Linux, quali sono le novità in arrivo e alcuni trucchi e suggerimenti per utilizzare meglio il vostro sistema Linux. Poi, se proprio avete bisogno di aiuto specialistico e magari non potete rivolgervi al Gallogo, magari state provando il vostro sistema di notte, non so, o in altri contesti dove magari non potete contattare i ragazzi, ci sono due ottimi forum che vi forniscono un supporto tecnico di qualità. Il primo è Linux Quality Help e l'altro è Ubuntu Forums. Sono tutte e due gratuiti, vi registrate senza nessun impegno e potete ricevere tutto l'aiuto che vi serve. Poi c'è un altro sito che vi dice brevemente quali sono le caratteristiche di ogni sistema operativo basato su Linux. Fa una recensione completa di come funziona il sistema, di quali sono le cose disponibili, di quelle che invece sono da migliorare e quindi vi dà un'idea in tempi rapidi di quello che volete sapere. E poi ce ne sono comunque molti altri ancora, che qui per ragioni di spazio non ho potuto citare, ma se fate una ricerca di supporto Linux su Google vi viene fuori il mondo veramente. E ora vi faccio una piccola dimostrazione, perché io adesso ho parlato, vi ho fatto vedere, dice sì, è bello, ma io voglio vedere una cosa pratica, come funziona questa cosa. E negli ultimi 5 minuti che gentilmente mi ha concesso Fabio, vi faccio vedere alcune cose di base che vi aiuteranno poi a provare i sistemi che abbiamo all'ingresso in registrazione, così sapete già come muovervi, come agire sul sistema, eventualmente se volete provare una cosa specifica dove andare a cercare. Sì, questo è il mio computer, come vedete. Sulla sinistra, la macchina, magari, è il sogno di molti questa macchina. Allora, sulla sinistra c'è una serie di icone, qualcune già penso le avete riconosciute, c'è Firefox, c'è Chrome, questo si chiama il launcher di Ubuntu, ho chiamato anche Dock in altri vari modi, ci sono i programmi che noi mettiamo i preferiti qui dentro. Cioè tutti i programmi che noi usiamo più spesso li mettiamo in questo dock, così ce l'abbiamo subito accessibile. È un po' come la barra che c'è sotto a Windows 7, dove ci sono tutti i programmi che usiamo più spesso. Poi, dice, ma il menu start, dove sono? Non ci sono, perché è tutto organizzato in modo più, secondo me, intelligente e anche più facile da andare a capire. C'è il menu applicazioni, che se lo apriamo, possiamo andare a cercare direttamente l'applicazione per il nome. Quindi se noi ad esempio ci ricordiamo che ci serve Skype, noi scriviamo anche solo una parte del nome e viene fuori subito. Quindi non dobbiamo più stare a perdere tempo in menu a cercare dove l'abbiamo messo. Perché... E poi ci sono anche le varie categorie, qui sono visualizzate tutte le applicazioni, ma possiamo anche visualizzare solo quelli di una determinata categoria. Ad esempio vogliamo vedere cosa c'è nei programmi di grafica. Apriamo e vediamo quali sono quelle che usiamo più spesso, quelle che abbiamo installato e applicazioni disponibili è una cosa molto interessante, vi consente di installare il programma che è sottocitato con un solo clic. Cliccate, inserite la vostra password e si installa da solo, non dovete fare nient'altro. Stessa cosa vale anche per i file e le cartelle. Si possono cercare i file e le cartelle che sono nel computer, tutto quello che abbiamo utilizzato di recente viene elencato in questa zona e anche quello che abbiamo scaricato. Possiamo accedere alla cartella di tutti i documenti che abbiamo scaricato molto rapidamente direttamente da questo menu. Possiamo vedere anche tutti i risultati di quello che abbiamo scaricato. Quindi possiamo trovare subito il documento che ci serve. Se invece volete il classico menu, basta cliccare col tasto destro su applicazioni ed ecco qui tutte le categorie che ci sono delle varie applicazioni. E vi faccio vedere come ultima cosa uno dei programmi principali del sistema Ubuntu, che si chiama Ubuntu Software Center, ed è una meraviglia perché vi consente di andare a trovare e installare rapidamente i programmi che vi servono. Sono già raggruppati per categoria, è come l'App Store di Apple, però è un paradiso, è tutto gratis, non c'è da pagare niente, è tutto gratis. Quindi potete veramente sbizzarrirvi a scaricare, installare, provare qualsiasi cosa, perché il computer anche sovraccaricato di tante cose non si blocca. C'è tutto e non si blocca, non è come Windows che dopo un po' prende, diciamo, la polvere e quindi dovete reinstallarlo. In questo caso assolutamente non avete questo tipo di problemi, potete provare, se non vi piace lo togliete, sempre da qui. Adesso qui vi faccio vedere, ad esempio, navighiamo nella sezione accessori, possiamo vedere subito quelli che sono i programmi installati, perché hanno un segno di spunta sotto, e quelli che non abbiamo installato possiamo andare a vedere ulteriori informazioni sul programma. Adesso in questo caso non posso farvelo vedere perché non abbiamo una connessione ad internet, però cliccando su ulteriori informazioni si accede a una scheda dettagliata di quello che volete andare a cercare prima di installarlo. Bene, ringrazio ancora una volta i ragazzi del Galug per questa opportunità che mi hanno dato e voglio passare la parola ad Alberto che introduce il nostro prossimo ragazzo.